Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Radio Rock Podcast.
Questo è Soul Driver.
A spasso con Leone.
Buon pomeriggio, buon venerdì 29 novembre, quando sono passati 3 minuti dopo le 13, ringraziando ovviamente Gagarin con Marco e Tatiana. Noi saremo insieme fino alle 15, insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver. 2 ore di chiacchiere in libertà. Oggi c'è la rubrica Absolutely Free. Potete intervenire al 3899106600. Si parlerà di un po' di cose, avremo una bella bella intervista. Non vi spoilerò niente, anche se già sui social era stata detta e annunciata. Prima di ogni cosa il nostro classico Volbeat.
Radio Rock, it's classic.
Feel the fire where she walks, Lola Montez, so beautiful. Shady in the temper dim, blinding your eyes with a spider. We'll
sono i Volbeat con Lola Montes qui a Radio Rock, quando sono passati 8 minuti dopo le 13 per questo venerdì 29 novembre, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. E c'è anche la novità dei Franz Ferdinand.
Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.
To every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other, but we lean against each other. You keep me addicted to you.
Night or Day, nuovo singolo per i Franz Ferdinand, che anticipa il nuovo album disponibile dal 10 gennaio, si chiamerà The Human Fear. E questa Night or Day la potete votare sul nostro sito radiorock.it. Ultimo giorno della settimana, ultime due ore di Soul Driver insieme a Giuliano Leone, questo venerdì 29 novembre. Oggi ci sarà un amico di Radio Rock, un collaboratore, da qui dalle 13.30 parleremo di un'intervista che abbiamo preparato insieme e che sarà disponibile a breve come podcast. Lui è Luigi Bonanni, sarà qui con me dalle 13.30, si parlerà anche di musica punk, quindi al 3899106600 se volete già mandare segnalazioni sulle vostre canzoni punk preferite. A me piacciono i Dead Kennedys!
Feel cold and the sun's got so much so. It's time picture of you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers, till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can go where people
Holiday in Cambodia a Radio Rock. Arriva subito, puntuale come un brufolo, il solito Topic Chad. Christian, buongiorno. Sor Giuliano, 1999, Migalca, la uso anche come suoneria del telefono. Bravo, bravo, la cosa ti fa molto, molto onore. Bannato, bannatissimo, loro sono i Clash.
Darling,
Allora io ve lo dico, mi sto già facendo delle belle chiacchierate con Luigi Bonanni, che sarà ai nostri microfoni tra pochissimo, perché parlavamo anche di questa svolta surf dei Clash, sandinista che all'epoca, per chi era cresciuto a pane e punk, i fan storsero un po' il muso perché non si aspettavano appunto un disco così diverso dalle intenzioni iniziali. Poi ne parleremo appunto con Luigi, e col senno di poi lo riteniamo entrambi un capolavoro, ma all'epoca fece un po' arrabbiare gli ortodossi del punk, giustamente. Ci sono i New York Dolls. Personality Crisis, i vostri messaggi al 3899 106 600. Ciao Giù, e si vede Isa con 400 emoticons diverse, le ho contate, sono 400. Buongiorno Giuliano, in testa da oggi Johnny Wakelin con Inzaire, che nei tuoi programmi? No, ma ce la faccio entrare, non ti preoccupare. Allora io voglio farvi sentire quanta più musica possibile prima dell'arrivo di Luigi Bonanni, al quale dedico questa meraviglia. I don't need anyone.
soon. Root from some cartoon. Things will be different there. The sun will rise from here. Then I'll be 10 feet down. And you'll be nothing at all. Yeah, I got my time machine. I got my electronic dream. Time to do some. Ain't no loser. Song producer, I ain't no loser. I said a song producer, song producer.
Vabbè, capolavoro Zed Boys qui a Radio Rock. Sonic Reducer, c'è Luigi che scrive: buon pomeriggio Sire, bannato, bannatissimo, come ti permetti? No, buon pomeriggio anche a te. Beh, io sono qui in compagnia di Luigi Bonanni, che ha i nostri microfoni fra poco, e vi giuro vi sta deliziando con alcuni aneddoti legati poi alla sua vita e alla sua passione per la musica, nella fattispecie musica punk. Per questo sto cercando di essere in tema anche a livello musicale. Abbiamo una bella intervista che abbiamo realizzato insieme con Carlo Basile, personaggio leggendario, fra poco ve ne daremo contezza e parleremo appunto dalle 13.30 in poi con Luigi Bonanni qui a Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Stai ascoltando
Soul Driver a spasso con Leone.
Rientriamo dal primo break, quello delle 13.35 per questo venerdì 29 novembre, insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver con il System of a Down, Chop Suey.
Radio Rock,
it's classic. We'll be right back.
System of a Down a Radio Rock, 38 i minuti dopo le 13, sempre in compagnia di Giuliano Leone per questo venerdì 29 novembre. Tra pochissimo con noi Luigi Bonanni. Nel frattempo la novità.
Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.
Si chiama Tell You All The Time. Loro sono Andrew Swayze and The Ghost, che potete votare sul nostro sito radiorock.it tra le 15 novità in alta rotazione sulla vostra radio del cuore. 41 i minuti dopo le 13. Giuliano Leone, e come ampiamente annunciato anche tramite social, io ho il piacere di avere qui con me ai microfoni di Radio Rock un amico di Radio Rock, un collaboratore. È un grande, grande mito della musica punk in Italia, nella fattispecie anche a Roma. Luigi Bonanni, ciao Luigi, benvenuto a Radio Rock.
Ciao Giuliano, grazie e ciao e a tutti gli ascoltatori della radio.
Oh, come stai innanzitutto?
Sto bene, siamo carichi.
Allora, sei qui perché, come abbiamo detto più volte anche tramite social, noi abbiamo, per merito tuo, lo voglio subito dire, anzi posso dirlo, grazie Luigi, che te lo meriti.
Grazie.
Abbiamo confezionato questa intervista con un personaggio leggendario, ossia Carlo Basile. Chi è Carlo Basile, in due parole?
È stato un grande produttore.
Produttore discografico, sì.
E tantissime altre cose che poi, tra l'altro, abbiamo scoperto anche insieme, sì. Diciamo, in questi giorni in cui abbiamo lavorato a questa intervista.
Sì, anche in base a quello che ci ha raccontato lui, proprio
cose
in diretta.
Incredibili,
sì.
Che ci ha raccontato.
Degli aneddoti pazzeschi, cioè una vita meravigliosa, possiamo dirlo, a contatto con delle leggende del rock, una fra tutti, David Bowie,
Lou Reed,
Iggy Pop, Billy Idol.
Recentemente Billy, mi ha detto, sento Billy. Faccio Carlo chi?
Billy Costa Curta, no, Billy Idol.
Veramente una persona straordinaria che per molti anni, soprattutto nella mia adolescenza, quindi quando comprai il primo long playing,
sì,
alla standa di Piazza di Mirti a Centocelle, che si chiamava Punk Collection, dove c'erano diciamo le prime band punk insieme a tante altre realtà proto punk, cioè Ramones, Dead, sì, Boys stessi, Heartbreakers, e c'era un nome che girava sulla machette centrale di questo LP, prodotto da Carlo Basile.
Cioè,
quindi è stato un nome che girava in continuazione, sì, è girato per anni, dove noi, io in questo caso e tantissimi adolescenti dell'epoca, e poi sono diventati punk anche grazie a questa fantastica compilation, per noi Carlo Basile era il nome magico che ci aveva permesso
la label del disco. Tra l'altro io ho contezza di quello che sta dicendo Luigi, perché l'ha portato qui questo reperto meraviglioso, questo long plane come si chiamava un tempo, ed è il disco dell'epoca che tu hai comprato quanti anni fa?
Nel 77, appena uscito, io avevo 15 anni, forse ancora da compiere, quindi ero proprio un vero e proprio teenager,
sì,
un bambino.
Questo nome Carlo Basile, che poi ti ha incuriosito, non era altro che il manager presso la sede della RCA italiana, etichetta che poi ha curato tantissimi artisti, certo. Lui è stato praticamente lo scopritore di gruppi molto importanti, diciamo che è stato l'antesignano di un genere musicale in Italia,
esatto.
In Italia, quindi una leggenda, lo possiamo
una
dire.
La vera e propria leggenda che per molti anni è caduta in una sorta di oblio,
sì,
di dimenticatoio,
sì.
E da lì nasce la mia idea, l'amicizia su Facebook, un paio di, diciamo, di messaggi e di complimenti, sì, di rito, e poi mi viene quest'idea e...
Diciamo, lui si è dimostrato subito molto disponibile.
Molto disponibile, infatti la domanda che io mi sono fatto neanche troppo tempo fa è come è stato possibile che una persona così importante per la musica, per la cultura, per il rock italiano sia caduta in questa sorta di esilio dorato, perché lui tra l'altro
lui sta nelle Filippine,
sta veramente
benissimo.
Alla grande,
diciamo subito, abbiamo fatto questa intervista vedendolo anche in video e se la passa
sta bene.
Già. Io direi ascoltiamo la prima,
esatto.
Ci sono tre stralci, vi faremo ascoltare, perché poi il podcast completo di tutta l'intervista, che dura anche un'oretta circa,
sì. Sì, sì.
Che ho curato io grazie a Luigi Bonanni, che insomma mi ha dato tutte le direttive possibili. Sentiamo un piccolo stralcio e per ingolosire gli ascoltatori poi a sentire
sarà
tutto.
Sarà una vera e propria bomba.
Carlo Basile.
Invece io vorrei dirti, sempre a proposito dei Pink Floyd, è che quando io sono passato alla RCA, ascolta bene, sì. Io ero sposato allora intanto con una moglie, eccetera. Una sera mi chiama una persona, mia moglie dice c'è qualcuno che vuole parlare con te, parla inglese, io... Era Steve O'Rourke, il manager dei Pink Floyd, il quale mi disse, ti ho cercato alla EMI e mi hanno detto che te ne sei andato. Sto rinnovando i contratti, in America ho già fatto il contratto con la CBS, e tu sei in RCA, sarei felicissimo se tu mi seguissi, me li seguissi, sarebbe un contratto di 4 dischi a 60 milioni l'uno, milioni di lire, praticamente un regalo. Io andai in RCA dal mio capo. Ora, l'RCA era gestita da persone di una certa età che sapevano e non sapevano. Insomma, te la faccio breve. Io ho proposto all'RCA i Pink Floyd. Il mio capo, secondo me, non sapeva neanche chi fossero. Il mio capo nicchiò. Feci il giro delle sette chiese con lui, andai alle edizioni, i cantini, disse, ah, oh, che me frega dei Pink Floyd, ho tante altre cose da fare. E il direttore delle vendite, che era un vecchio babbione negativo, disse a me dei Pink Floyd, una musica difficile da vendere, a chi la vendiamo, qua. Insomma, alla fine mi feci l'idea che non interessava a nessuno. E quindi quando O'Rourke mi richiamò, gli dissi, mi dispiace, guarda, se avessi avuto i soldi io e li prendevo io i Pink Floyd, e proprio così gli dissi, cioè, Carlo, non ti preoccupare, ti ringrazio lo stesso, certo.
Vabbè, diciamo che il tuo buon gusto musicale ti ha garantito anche un'ottima lungimiranza.
Io praticamente avevo proposto all'RCA su un piatto d'argento i Pink Floyd e fu detto di no. Allora il mio capo dopo neanche un mese uscì The Dark Side of the Moon in Italia, 400.000 copie vendute in un mese, per dirti che l'Italia, che siamo sempre in ritardo, no? Reagì benissimo. Il mio capo mi chiamò e mi disse, ah, ma Basile, ma lei doveva insistere. Dopo un po' si è sparsa la voce all'interno dei corridoi dell'RCA di questa cosa, e io camminavo nei corridoi in stato di levitazione. L'RCA gli avevo portato i Pink Floyd e che si erano detto no. Vabbè. A quel punto io invece però volevo, perché io avevo Bowie e Lou Reed lì. Era un RCA, è ok, ma io volevo invece una band forte da distribuire in Italia come etichetta, insomma, indipendente. E quindi feci una mostra azzardata, chiesi appuntamento al manager degli Who, al manager della Trini Fold Management, quando è a Londra, e gli feci uno show praticamente. Gli dissi, senti, diciamoci la verità, la Polygram non fa un cazzo, scusate la parola, non fa niente per gli Who in Italia. Io sono un fan degli Who sin dalle prime battute, vi prometto che faccio un lavoro straordinario. Questo rimase con gli occhi spalancati, mi pareva vero. Quindi che feci una telefonata a Ronnie Thorpe. A Ronnie Thorpe in Italia era il label manager degli Who, e gli chiese, ma te ti dispiace se io passo gli Who a qualche altra etichetta in Italia? Perché quello disse, sì, non c'è problema, non c'è problema. Ma tu ti rendi conto, io se fossi stato al posto di quello avrei fatto fuoco e fiamme pur di non perdere gli Who, per dire come alle volte le cose sono particolari. Vabbè, facemmo un contratto, $20,000 a disco. Anche questo un regalo,
certo.
$20,000 a disco, ne voleva 25, poi ne abbiamo dati 20,000. Quello che invece bisogna fare un passo indietro e considerare che siccome il contratto dei Pink Floyd era per 4 dischi, tu ti rendi conto che dischi avrei pubblicato io all'RCA? Avrei pubblicato i 4 dischi più belli, belli della loro storia. Ah, e te pare niente?
Between the blue you once knew, floating. sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on Miranda and Titania. Neptune, Titan, stars can frighten.
So, come al solito è un delitto parlare sopra questo capolavoro, ci sono dei tempi radiofonici che vanno rispettati. Possiamo dire, Luigi, che noi ci siamo veramente divertiti a chiacchierare con Carlo, non so se traspare poi dalla sua intervista.
Intanto... ci siamo divertiti tantissimo e poi cioè lui c'ha questa romanità, questa sì. attitudine romana che io amo, perché poi nel nostro piccolo, te magari sì. in un secondo tempo, io ho fatto mia da subito,
vabbè,
no?
Certo,
la romanità,
sì.
no, quella becera,
no,
cioè
certo.
sta nobiltà romana, e ogni cioè chiede scusa quando magari trascende in,
certo.
in una parolaccia, ma che ci sta, e ci ha raccontato delle cose che io e te me lo ricordo perfettamente. Sì. Ringrazio, approfitto anche David.
Ah, David, assolutamente, ha fatto
che ci ha dato
un lavoro di post
produzione enorme,
pazzesca. Grazie.
Ci guardavamo increduli sì. e ridevamo come dei due sì. bambini. Bambini felici.
Ma sì, perché poi ci ha messo di fronte alla realtà dei nostri miti,
certo, certo.
che non conoscevamo. Ma tu ti immagini Carlo e David Bowie a braccetto che
io
chiacchierano romano inglese?
Cioè, lui ha trovato casa a Mick Ronson e David
sì.
Bowie sulla Braccianese.
Sì, sì, è vero.
Tipo cioè, raccontava questa cosa che e li andava a prendere e li accompagnava con la sua mini minor, credo ci abbia detto, poi sull'intervista magari lo descrive meglio, e li portava alla RCA, agli studi della RCA. Sono cose così straordinarie che sembrano quasi leggenda,
sì,
no?
Comunque su Facebook, se lo cercate, Carlo Basile è pieno di foto che certo. testimoniano proprio la sua amicizia con Bowie, con Iggy Pop, con Lou Reed. Poi tanto avremo altri
sì,
stralci
sì, 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 sì.
da presentare. Vogliamo anche ringraziare Marco. Che
allora,
veramente...
io vorrei ringraziare, perché diciamo il Trend Union che ha permesso questo incontro, che poi è diventata amicizia, con Carlo Basile, che chiaramente gli mandiamo un grande abbraccio nella sua bellissima isola nelle Filippine. E chi ha permesso questo è Marco Simoncelli, che è il chitarrista degli E-Tink, che sono un gruppo adesso inglese, perché Marco vive a Londra da tanti anni, io gli ho lanciato st'idea, gli ho detto: Marco, dammi una mano, perché noi siamo, oltre che amici, anche collaboratori. Collaboro con lui e con la sua splendida realtà musicale, appunto gli Think. Siamo in attesa del nuovo disco, che credo uscirà il prossimo anno, e ho detto: Marco, mi è venuta un'idea, vorrei intervistare o comunque farmi una chiacchierata con Carlo Basile e registrarla. Lui ha un'amicizia storica con Carlo, e tra l'altro Carlo lo dice nell'intervista che gli Think sono uno dei suoi gruppi preferiti. Gli ha mandato un messaggio e ha detto: ti contatta Luigi, è una persona ok, è in gamba, senti che ti dice.
Ha fatto un ottimo endorsement.
Esatto,
quindi, sì,
e quindi Marco è stato il trend union, l'anello, diciamo, allora, che ha unito questa cosa.
Tra l'altro mi ha mandato un messaggio veramente carico d'affetto e di stima. Marco, io ti ringrazio e la stima è reciproca. Ce ne andiamo in pausa, tu mi hai promesso che ti trattieni ancora per un bel po' con
sì,
me.
Sì,
vero?
Certo, abbiamo molte cose. Just for fun.
Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre Rerre Gaegim e il valoroso Plifildic sono impegnati a comprare i giocatori per il Fantasgolg, sua figlia Valda sta confidando le sue pene alla sua tata, l'ipermetrope Ibdeldrag, moglie del valoroso Plifildic.
Valda, mia cara, perché fate così? Non vi riconosco più.
Ibdeldrag, quello è il cane, io sono qua.
Ecco perché leccava. Comunque a me la vista è calata tutta insieme, eh?
Sei sempre stata mezza ciecata, Ibdeldrag, dai.
Allora, non volete dirmi cos'è che vi tormenta?
Sono innamorata.
Ma questa è una notizia meravigliosa!
Di Sorcus, figlio di Seppernerd.
Ma questa è una notizia terribile! Seppernerd è nemico degli Unni, ma soprattutto di tuo padre, Rerre Gaegim!
Lo so, è per quello che sto così!
In calore?
Quello è sempre il cane, Ibdeldrag. Disperata, io sono disperata!
Nel frattempo, nella stanza del Trono di Vipere, Sorcus, figlio di Seppernerd, re degli Ucri, si sta confidando con suo padre.
Valda, la figlia di Rerre Gaegim.
Ma Rerre Gaegim è il nemico degli Ugri.
Scusate, ma io ho detto che Sorcus parla col padre.
E infatti.
Ma tu non sei Seppernerd, sei tu Borat, l'idraulico figlio illegittimo del dio Minchiador.
Appunto.
Mi stai dicendo che tu e Cornelia, moglie di Seppernerd, avete...
Ma certo, lo sanno tutti.
Vabbè, però manca parlare così, davanti a me, di pora mamma.
Ah, scusi, sì, è vero, sì, prego, prego, andate avanti.
E lei ti ama?
Sì.
E tu la ami?
Sì.
E lei è incinta?
No.
È incinta?
Ma no, non abbiamo mai...
Fidate, è incinta.
Tu Borat l'idraulico, non mi dire che oltre a mia madre, mia zia, mia cugina, la pizzicagnola, la verduriera, la squadra femminile di Sgolg.
Il giorno dopo, verso la stessa ora...
Una che passando si è piegata, la cognata di Rerre Gaegim, la sorella di Rerre Gaegim. Rerre Gaegim, hai posseduto anche la mia amata Valda?
No, certo che no. Non io, ma mio padre.
Il dio Minchiador.
No, il suo vero padre. Io.
Velmi la pippa?
Cosa?
Unno per tutti, tutti per Unni.
Just for fun.
Tries, but misunderstands.
Radio Rock Podcast.
State ascoltando
Soul Driver.
A spasso con Leone.
Ultima ora della settimana insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver per questo venerdì 29 novembre che si apre con i Motorhead, The Game, Triple H.
Radio Rock.
It's classic.
Time. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool.
trying to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay, 'cause I am the game and I want to play.
Radio Rock con The Game, Triple H, che anticipa la novità di Radio Rock, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Tra pochissimo continuiamo a chiacchierare con Luigi Bonanni per questa intervista a Carlo Basile imperdibile, tra pochissimo sarà pubblicata. Nel frattempo Andrea Rai, la sua pillole rosse.
Brand new music, la musica nuova su Radio Rock. Ti hanno fottuto da dentro, senza più scegliere quello che volevi un tempo, senza rischiare più di poter perdere. Forse è più semplice che attraversare l'inferno. Quando tu non ci sei, io preferisco il silenzio a questa inutile pace anestetica.
Panico,
Novità questa di Andrea Rai insieme ad Andrea Braido, Pillole Rosse. Sono 15, anzi 16 in questo momento, i minuti dopo le 14 per questo venerdì 29 novembre. Continuiamo la bellissima chiacchierata con Luigi Bonanni, che ha permesso questa bellissima intervista a Carlo Basile. Io, Luigi, ho come l'impressione, tu eri con me mentre chiacchieravamo io e Carlo, che poteva durare anche ore e ore l'intervista con Carlo, perché non aveva talmente tanti aneddoti,
e
tanta roba.
Raccontava con una tranquillità, sì, sì, come se parlasse di suoi parenti.
Sì, no? È come se avessi detto: io e Luigi ieri siamo stati in pizzeria, abbiamo passato una bella serata. Lui queste cose le faceva con Lou Reed, con Iggy Pop, con gli Who pure. Lui è stato uno dei primi.
L'ha detto, l'abbiamo ascoltato prima. Quando ha detto sta cosa, io non conoscevo così bene come adesso, insomma, che ci ha messo al corrente di questa sua scelta, la sua personale. Cioè, lui era un fan degli Who della prima ora.
Sì, sì, sì.
Siamo
sì.
parlati My Generation, quindi metà degli anni 60,
sì, sì.
o poco più.
Primissimo disco, anni 70.
Cioè, lui è andato a Londra, è andato a trattare direttamente con il loro manager e inventarsi questa grandissima cosa. Cioè, l'Italia non era neanche la provincia dell'impero, noi eravamo proprio la periferia,
sì,
la periferia
sì.
estrema, no?
Non eravamo pronti. Carlo Basile ha avuto la lungimiranza, ripeto, come ho detto nell'intervista, dettata da un buon gusto musicale, perché
in
sentiva
effetti.
Bella roba, gli piaceva e la proponeva qui per la RCA, ricordiamolo.
Per comunque. La RCA, esatto.
Poi parliamo anche, perché io ho qui di fronte Luigi, che è un amico, che è uno dei pionieri del punk qui a Roma, tra un po' sentiremo anche qualcosa di tuo dei Garçon Fatal, ma io ho l'impressione di parlare con un misto tra Joe Strummer e Marino Severini The Gang, perché ci assomigli.
Saluto.
Marino è un grande.
Grande.
Però... Ti calza l'idea di assomigliare.
Beh, diciamo
un po'
che la cosa mi fa piacere, insomma, anche perché uno l'ho visto nel 1980, ecco, a Bologna, stavo sotto il palco e mi onoro di stare nella foto di copertina di un libro uscito credo lo scorso anno.
Tu sai che ti stanno odiando in 150.000 in
no,
questo
siccome
momento.
Siccome ero lì sotto il palco, ero lì insieme alla mia gang dell'epoca che si chiamava Centocelle City Rockers, che poi è diventata magari, diciamo, un pochino più famosa nel corso degli anni successivi. Partimmo in treno per quel di Bologna e ci facemmo rispettare sotto il palco, mettiamola così.
Immagino, sì. Immagino. C'è Alessandra che scrive al 3899106600: che bello ascoltarvi, ha tirato giù due tre nomi con una semplicità e noi pelle d'oca, grazie.
Pelle d'oca, che è quella che ci è venuta,
sì,
noi nell'ascoltare la tranquillità. C'è sta cosa della conferenza stampa,
sì,
di David Bowie,
sì,
credo
che racconta nell'intervista,
che lui racconta, sì, nell'intervista. Noi lì siamo rimasti veramente basiti,
sì,
no? C'è la conferenza stampa dove un giornalista, credo Luzzato Fegiz,
credo che
ha fatto, o comunque un giornalista di un grande calibro dell'epoca, chiede a David Bowie: ma tu chi conosci in Italia? David si alza in piedi.
Due nomi fa, due.
Cioè, dice: musicalmente conosco Lucio Battisti e poi Carlo,
si
cioè
gira,
non dice nulla, dice Carlo, si alza, va verso Carlo
e
Basile e lo abbraccia.
Vabbè, io ce li ho ancora, cioè, adesso i brividi, ora che lo stai raccontando.
Cioè, di fronte a 100 giornalisti,
mamma
perché
mia,
era la presentazione, credo, di un disco.
Non credo anche i Dory, no?
Forse, esatto, quel periodo là. Cioè, raccontata da Carlo, lo sentirete con,
sì,
una tranquillità e una, come si dice, una soddisfazione. Perché,
ma io ricordo,
si rende conto dell'importanza che ha avuto.
Assolutamente.
Diciamo, che poi ha dato a tutti noi, no?
Ma io ricordo, durante l'intervista, io e te ci siamo guardati e abbiamo fatto... abbiamo proprio sospirato.
Eravamo io, David Bowie, Mick Ronson,
esatto,
in minimino.
Mamma mia, va bene.
Fantastico.
Sentiamo un altro stralcio dell'intervista.
Vai.
Che poi sarà pubblicata, avrete contezza tramite i social di Radio Rock e anche quelli miei personali e di Luigi. Un'intervista che riguarda proprio David Bowie.
Quando facevo anticamera per essere intervistato da famoso Fanti della RCA, c'era lì una persona che mi disse: ah, lei non è venuto per un lavoro qua. Cioè, ma lei, se dovesse fare un lavoro qui sull'International, chi lavorerebbe? Io gli dissi senza esitazione: beh, David Bowie, non c'è dubbio. E lui disse: ah, quello gay, con i capelli lunghi, tagliato, era il disco precedente, Anchidori, in cui stava in copertina sdraiato come una...
Sì.
E io dissi, andiamo bene, stiamo messi bene. Questa è l'opinione generale, figurati un attimo. Questo per dirti, è una società molto conservatrice. E quindi feci molta fatica anche con Bowie e con Lou Reed, ti dico la verità. Però siccome nel contempo andavano bene le cose con gli Who, mi lasciarono fare. Quindi con Bowie è nata un'amicizia che è rimasta negli anni, è rimasta addirittura in varie occasioni col tempo passato, quando lui andò alla EMI, e fece la presentazione al Piper Club di questo nuovo disco Let's Dance, io stavo tra la folla, qualcuno mi dette una gomitata, guarda, sta parlando di te. Praticamente un giornalista gli aveva domandato, ma tu hai amici qui in Italia? E lui rispose, l'unica persona amica che conosco è un certo Carlo Basile, che magari sia, spero che sia qui. Io quando ho alzato la mano, e eccomi, lui è sceso tra la folla. La folla mi è venuto incontro e mi ha abbracciato. Oh, insomma.
Carlo, io ho i brividi in questo momento, credi? Abbraccio di David Bowie.
Sì, non è stato l'unico. L'unico.
Immagino.
Quando venne a suonare con i Tin Machine al Teatro Brancaccio,
sì,
io presentai il mio biglietto da visita alla manager e gli dissi, mi piacerebbe incontrare un attimo David. Lei mi dice, sì Carlo, non ti preoccupare, quando finisce il concerto tu fatti trovare qui nella hall dall'ingresso che ti porto io nei camerini. Vabbè, finisce il concerto, ti devo dire che i Tin Machine non mi hanno proprio entusiasmato, questa è la mia opinione.
Era un esperimento di Bowie quel disco, quindi sì, non era sì, proprio centrato.
Doveva essere un elemento di una band complessiva.
Esatto.
Non voleva essere la star. Insomma, finisce il concerto, quella si fa trovare lì, io pure, e mi porta nei camerini, in attesa di parlare con Bowie, c'era il direttore generale della EMI, perché allora era diventato EMI, no? E c'era, come si chiama? Zard.
David Zard.
E quindi niente, io seguivo Coco Schaub con mia moglie, la mia seconda moglie, che gli piaceva Bowie. Lei mi portò davanti alla porta, lui aprì la porta, stava ancora con una specie di accappatoio, e mi dice, ah Carlo, e lì mi abbracciò davanti a tutti. Non solo abbracciò me, ma abbracciò pure mia moglie quando gliela presentai. Figurati.
Meraviglia.
Non gli pareva vero. La soddisfazione che sono passato davanti a tutti. Quando ci incontrammo al Brancaccio, io gli dissi, senti David, io e te abbiamo parecchie foto insieme, abbiamo fatto varie cose, ma io non so neanche un autografo tuo. Ah, è vero, come possiamo fare? Dico, aspetta, mo te prego io. Me lo portano lì dietro una busta con 10 album di Bowie, gli ho fatti firmare tutte e 10.
No.
Diciamo che Bowie mi ha dato parecchie soddisfazioni da questo punto di vista. Quando l'RCA improvvidamente, col management americano, come al solito gestito da vecchi babbioni, decisero di lasciare andare David Bowie per prendere Kenny Rogers, a cui fu dato un ingaggio di 20 milioni di dollari mai recuperati, detto proprio fra noi.
Con tutto il rispetto per Kenny Rogers, però.
No, ma a noi europei, che eravamo in un meeting, ci comunicarono che Bowie ha deciso di lasciarla andare. Io mi alzai e dissi, ma santo cielo, ma come si fa a mandare via un artista come quello, così eclettico, così bravo, così preparato? Ogni disco che fa è una novità, è una cosa differente dall'altra. Insomma, il contratto era americano, anche se lui era inglese, il contratto fu fatto in America, purtroppo. Credo che gli inglesi non l'avrebbero mollato. E insomma, fatto sta che quando presero Kenny Rogers, noi europei di Kenny Rogers in Europa non ce ne poteva fregare di meno, capito?
Detto
che
sì.
Appunto.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. And I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Questo è
Soul Driver a spasso con Leone.
Ultima mezz'ora a spasso con Leone di questo venerdì 29 novembre, prima di Antipop che si apre con il Nirvana di Come As You Are.
Radio Rock, it's classic.
As I want you to be, as a friend, yeah.
Radio Rock con Come As You Are, ultimi 23 minuti, tra pochissimo continuiamo a parlare con Luigi Bonanni. Tra l'altro, secondo me, caro Luigi, dovremmo fare anche un podcast della nostra chiacchierata fuori onda, perché hai tirato fuori degli aneddoti e fra poi ci arriviamo, cioè io ho i brividi. Mi era passata da poco la febbre, me l'hai fatta tornare, Luigi, grazie. Va bene, c'è la novità di Radio Rock, Two Faced del Linkin Park. Voi continuate 3899 106 600, se avete domande. Sono sommerso dai complimenti sia per Luigi che per Carlo, quindi grazie Luigi, finalmente arriverà anche grazie.
Il primo ringraziamento ufficiale.
Brand new music,
la musica nuova su Radio Rock.
Was hanging by a thread, trying to say I'm not, but I'm in it over my head. That's when I figured out where it led, beginning to realize that you put me over the edge.
The truth's not rigid, the rules aren't fair, the dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind.
Told me it wasn't true, and pointing every finger with things that you didn't do. So that's why I kept missing the clues, and never realized that the one that did it was you.
The truth's not rigid,
the rules aren't fair,
the dark's too vivid,
the light's not there.
I start to give in,
but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like.
Linkin Park, Two Faced, 20 minuti ci separano da Antipop, che io vorrei capitalizzare al massimo, anche perché ho veramente una fucina di racconti, di aneddoti di fronte a me. Io, Luigi, di questo ti ringrazio sentitamente.
Grazie a te, grazie a voi.
Tra l'altro, Luigi e i suoi Garçon Fatal, fra un po' li ascolteremo, perché è uscita una riedizione di Roma Caput Mundi.
Sì, sì, sì.
Che... io vorrei la manderei tutta, però possiamo ascoltare un solo brano. Però mi stavi raccontando anche questo, sfondiamo la quarta parete, come si dice in gergo, del concerto dei Clash a Bologna. Voi con quale striscione vi siete presentati sotto palco?
Allora, praticamente, no, vabbè, sono cose che poi sono state raccontate e scritte soprattutto. Cioè, noi siamo partiti per andare a vedere i Clash, non è stato semplice perché hanno praticamente cambiato la data all'ultimo momento.
Sì,
siamo riusciti a saperlo in tempo, abbiamo preso appuntamento
e non c'era internet all'epoca.
Non c'era internet. Appuntamento a mezzanotte sotto la lampada Osram, ultimo treno da Roma per Bologna, siamo arrivati all'alba a Bologna, abbiamo razziato tutti i bar perché lì a Bologna lasciavano cornetti, latte, tutto fuori dalle attività commerciali, quindi abbiamo fatto una ricca colazione, siamo arrivati praticamente mattina presto a Piazza Maggiore e ci siamo incontrati per la prima volta con i punk milanesi, dove credo, non sono sicuro, c'era anche poi Ringo, no? DJ Ringo,
sì, DJ Ringo
è diventato famosissimo nella sua famosissima radio, però insomma la conoscete tutti. E allora c'è stato questa qua sorta di incontro tipo ok corra, alla fine è finita a Tarallucci e Vini, cornetti a vino e cornetti e quant'altro. Poi abbiamo scoperto che invece i punk di Bologna volevano boicottare il concerto,
sì,
perché
era
un concerto patrocinato dal comune, quindi c'era Zangheri, credo il sindaco dell'epoca, era contestato dai punk e da altre realtà politiche dell'epoca. Ma noi eravamo troppo metropolitani, diciamo, la politica non ci interessava, eravamo un pochino nichilisti all'epoca. E
come la filosofia punk, proprio.
Esatto, abbiamo boicottato i boicottanti.
Quello è proprio essere punk, capito?
Esatto,
contro chi è contro, ecco.
Eravamo contro chi era contro, perché insomma non partiamo da Roma, andavamo a vedere i Clash, insomma lì stavano lì e volantina, facevano cose che per noi assomigliavano troppo a cose che diciamo ci ricordavano, che ne so, una realtà politica che noi abbiamo sempre evitato,
certo,
no?
Certo.
Quindi diciamo, a voi siete punk, perché state a fare volantinaggio, tutte queste cose qua che fanno altre realtà? E levatevi, no, fateci vedere sti Clash, così. Poi alla fine è finita, insomma, bene. Io ho rincontrato anche i leader di quella realtà bolognese, ne abbiamo fatto pace tanti anni dopo.
E allora in questo contesto ci vedo bene anche Vogliamo Tutto, Garçon Fatal, fra un po' me ne parli. Gerson Fatal, Radio Rock convogliamo tutto, possiamo dire il punk italiano nella sua essenza più pura, perché c'è tutto quello che dovrebbe essere una canzone punk in Italia, molto molto bene.
No, ti ringrazio perché questo parente è l'ultima parte di questa realtà musicale che mi ha visto coinvolto dalla metà degli anni Ottanta. Nella primissima formazione eravamo un pochino più glam e ho concluso qualche anno fa insieme a Maurizio Bidoli alla chitarra, avevamo questi 5 brani inediti praticamente, siamo riusciti a metterli su un CD e l'abbiamo fatto uscire insieme a una fanzine storica italiana che si chiama Tribal Cabaret.
Ah, certo.
E loro insomma hanno accettato di buon grado di inserire il nostro CD all'interno della loro rivista che chiaramente è andata esaurita dopo pochi giorni.
Immagino, un bel po' di messaggi, puntatona, bravi tutti e due, mi grazie, state facendo grazie. Emozionare, grazie davvero a tutti. Torniamo per l'ultimo stralcio dell'intervista.
Torniamo a Carlo, dai.
Torniamo a Carlo. No, io ascolterei i Gerson Fatal per tutto il resto della puntata. Però Carlo ci parla in questo ultimo stralcio. Poi, ripeto, sarà pubblicata l'intera intervista che dura una quarantina di minuti,
45 minuti.
Sì, dove oltre a quello che state sentendo oggi potrete sentire delle
tantissime
cose meravigliose,
incredibili.
Allora, Carlo Basile ci parla di Lou Reed.
Conquistare Lou Reed non era facile e ci sei riuscito, anche perché se ne leggono di tante situazioni su Lou Reed.
E dico di più, quando io tornai dalla tournée che non andò bene, gli amici, i colleghi di lavoro mi fecero uno scherzo, compreso il mio capo, mi dettero una pergamena finta con una specie di imprint di ceracca in cui c'era scritto che Carlo Basile era il migliore amico di Gerard. Io non sapevo se crederci o no, poi alla fine scommetto che mi avevano preso per il culo. Quando Lou Reed tornò in Europa a fare la promozione del disco Blue Mars, la RCA mandò un fax alla RCA, a quei tempi c'erano i fax, alla RCA italiana dicendo che Lou Reed ha chiesto che Carlo Basile segua l'artista in tutte le date di promozione che lui fa in Europa. Allora il mio capo mi chiamò e mi disse: ma sì, qui devo andare presto a Lou Reed, perché io gli dissi: sì, vabbè, sti cazzi. E ho detto: mai te lo sei per culo una volta? E muovo, no, stavolta è vero, in serio. Mi ha fatto vedere il fax. Lou Reed chiese che io lo seguissi e questo fu. Per me fu una gran cosa, un gran attestato di amicizia. Io l'ho sempre seguito, tutte le tournée che lui ha fatto a Milano, ha suonato, ha fatto. Lui aveva cambiato vari manager, c'era un certo Rick Cronfield che faceva il manager, poi lui ha lasciato perdere, si è messo a lavorare in banca, penso un po' tu. Vabbè, comunque, io di Lou Reed sono sempre stato un estimatore, ma anche un amico tutto sommato, forse più di Bowie. A me interessava l'artista, poi se lui lo prendeva nel sedere o faceva il travestito o faceva quello che faceva, a me non mi interessava, francamente. A me l'artista mi deve dare emozioni, se mi dà emozioni poi la vita sua privata va a fare suo, io non ci posso entrare.
Sono d'accordo.
E quindi lui secondo me si era accorto, lui si è reso conto che io gli volevo bene artisticamente, che lo apprezzavo, e questo per lui era il massimo, capito? Certo. Poi l'amicizia finì male, nel senso che quando io mi occupavo di altre cose, mi occupavo di video a quell'epoca, quando venne a fare con il Velvet Underground, feci il gruppo di supporto degli U2.
Sì, io c'ero a Napoli, suonarono.
C'eri?
Sì, 1993 più o meno, sì.
E c'ero
sì.
Pure io.
Anch'io.
Sono stato con un amico, non ti dico che viaggio che ho fatto un viaggio che pure io ogni tanto qualche vizietto, cioè, me lo so, vabbè, siamo perdere. Sono andato da Roma a Napoli per proporgli di fare un video, eccetera, eccetera. Finito il concerto, io vado da lui e gli propongo questo video. Lui è interessato, dice: vai, poi ci teniamo in contatto. E io mi ero portato un disco, Coney Island Baby.
Ah, Coney Island Baby, sì.
Sì, e che si apriva nella versione americana, si apriva, era Gatefold,
Gatefold, sì.
E quindi lui firmò, chiuse, mi dette penna il disco, cioè. Allora poi andiamo via, torniamo a Roma, il mio amico guarda, apre sto disco e lui aveva scritto a Pablo con affetto Lou Reed, e io mi so affanculo, manco se ricorda che non vediamo. Il cervello sfatto,
io avrei cambiato nome pur di tenermi la dedica di Lou Reed.
La dedica l'ho tenuta, ma insomma
a Pablo. Non perdetevi l'intera intervista che abbiamo realizzato Giuliano Leone e
non
Luigi
perdetela,
Bonanni.
Sarebbe un errore.
No, ma più che altro perché gli stralci che abbiamo mandato non rendono l'idea, no, di tutto il bagaglio di esperienza,
quello
di storie
che ci ha raccontato.
Sì, noi, io e Luigi eravamo veramente a bocca aperta. Io, ma soprattutto Luigi, ha avuto anche belle esperienze in campo musicale, però di fronte a una persona, un personaggio,
un
come Carlo Basile, siamo diventati due volpini piccini.
Un religioso e silenzio, sì, in ascolto, perché lui merita veramente di essere ascoltato. In una situazione che non so se ti ricordi, insomma, com'era lui,
sì,
nel suo
bello rilassato
nelle sue,
c'aveva sta collana,
esatto,
coloratissima, a petto nudo,
a
poi
petto nudo che cercava di scacciare
un calabrone
cioè, diceva, scusate, c'è un calabrone che è entrato nello studio.
Meraviglioso. Ma, allora,
una cosa meravigliosa.
Vogliamo fare un po' di saluti finali, così poi ti congedo. Intanto io ti ringrazio perché
io ringrazio voi.
Una bella chiacchierata, mi è piaciuta molto, e forse qualcos'altro più in là.
Beh,
ci sarà.
Ti ho raccontato un paio di cose e secondo me tu non ci hai creduto appieno, però ti porterò le prove di quello che ti ho detto.
Va bene.
Che mi ha riguardato. No, a parte gli scherzi, io vorrei intanto ringraziare la radio che ha permesso, diciamo, di realizzare e mandare in onda una cosa che secondo me ha un'importanza anche deve rimanere in archivio una cosa del genere, c'è un'importanza culturale.
Sì. Allora, perché... ringraziamo Patrizia, l'editore, esatto, e il direttore Emilio Pappagallo, che è un santo e un apostolo, ricordiamolo.
Ne parliamo tutti molto bene e gli vogliamo bene, sì, insomma, quindi grazie alla radio e poi io, insomma, grazie a te, ma ci avremo modo comunque di continuare queste belle
non finisce qui,
non finisce,
sembra
qui
una minaccia,
esatto,
non finisce qui. Arrivano complimenti intanto, grazie.
E poi
a
io
tutti
vorrei ringraziare diciamo il gruppo d'ascolto che sono all'ascolto di Centocelle, che è il mio quartiere dove sono nato, dove vivo da 62 anni, il bar Un Caffettino,
grandi,
e soprattutto il suo gestore Federico.
Ciao Federico,
ragazzi, a dopo.
Ciao Federico. E allora grazie a Luigi Bonanni, grazie per questa bellissima chiacchierata. Noi ci diamo appuntamento a lunedì. Io vi auguro di passare un buon weekend anche senza Giuliano Leone. Non so come farete, ma provateci.
Proviamo.
Grazie a tutti, vi lascio con Antipop. Voi non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Come al solito, vi voglio bene. Un grande, grande abbraccio. Buon
ciao
weekend
a tutti. Ciao Carlo.
Radio Rock Italia. Musica made in Italy. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.